Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Verde del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 9.40 leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. E da AGI, Agenzia Italia, per Lavrov la strage di Bucha è una messa in scena. La comunità internazionale ha condannato all'unanimità gli abusi commessi a Bucha, epicentro di una delle battaglie più feroci dell'offensiva di Mosca. Zelensky parla di genocidio, anche se la Russia nega ogni responsabilità e liquida le denunce come fake news. Civili giustiziati per le strade, esecuzioni sommarie ed arbitrarie, cadaveri con le mani legate dietro la schiena, fosse comuni, il ritiro delle truppe russe, arrivate dal confine bielorusso fino a Kiev, ha lasciato dietro di sé una scia di devastazione e morte documentata dai giornalisti giunti sul posto. La comunità internazionale ha condannato all'unanimità gli abusi commessi a Bucha, epicentro di una delle battaglie più feroci dell'offensiva di Mosca. Zelensky parla di genocidio, anche se la Russia nega ogni responsabilità e liquida le denunce come fake news. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, lo ha definito un altro falso attacco e ha sostenuto che nella cittadina ucraina, alle porte di Kiev, è stata organizzata una vera e propria messa in scena. L'altro giorno è stato effettuato un altro falso attacco nella città di Bucha, nella regione di Kiev, dopo che le truppe russe se ne erano andate dalla zona secondo i piani, riporta l'agenzia russa RIA Novosti, citando Lavrov, che parlava a margine dell'incontro con il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Martin Griffiths. Secondo il capo della diplomazia russa, pochi giorni dopo la partenza delle truppe russe dalla cittadina, è stata allestita una messa in scena diffusa attraverso i canali e social network dei rappresentanti ucraini e dai loro protettori occidentali. E sempre dal sito dell'AGI, Agenzia Italia, la sezione economia, Morning Bell, le conseguenze della strage di Bucha sui mercati. Questa settimana i prezzi del petrolio saranno un importante market mover, dopo essere calati del 13% la settimana scorsa, sulla scia del maxi rilascio delle riserve petrolifere USA, deciso dal presidente Joe Biden. 1 milione di barili al giorno per 6 mesi, una mossa estrema, messa in atto per combattere il caro energia e contenere l'inflazione statunitense, sostituendo il greggio russo mancante con il petrolio americano. I mercati iniziano la settimana deboli, incerti e contrastati. Le immagini del massacro di civili a Bucha scioccano l'Occidente e rilanciano l'ipotesi di nuove e più incisive sanzioni contro la Russia, mentre prosegue l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasury USA, che per i mercati rappresenta la spia di una possibile recessione. In Asia le borse sono miste, con Tokyo piatta e Hong Kong in rialzo. Le piazze cinesi sono chiuse invece per festività. A Hong Kong la governatrice Carrie Lam ha annunciato che non correrà per un secondo mandato, mentre John Lee Kachiu, il numero 2 del governo, fa sapere che parteciperà alla corsa da governatore. I future a Wall Street sono misti e piatti dopo che per la prima volta in 2 anni i listini di New York hanno terminato il trimestre in rosso, pur avanzando a marzo. Poco mossi anche i future sull'Eurostock 50 dopo che le borse europee venerdì scorso hanno messo a segno la prima discesa trimestrale dei primi giorni della pandemia del 2020, trainate verso il basso da un'inflazione che a marzo del vecchio continente è volata al 7,5%, avvicinandosi ai livelli USA, dove a febbraio ha sfiorato l'8%. In Ungheria il premier Viktor Orban si proclama vincitore alle elezioni contro un'opposizione che si è riunita in un unico cartello per porre fine alla stagione illiberale inaugurata dallo stesso Orban 20 anni fa. In leggero rialzo in Asia i prezzi del petrolio, con il WTI che resta sotto i $100 e il Brent leggermente sopra quota $104. Questa settimana i prezzi del petrolio saranno un importante market mover, dopo essere calati del 13% la settimana scorsa sulla scia del maxi rilascio delle riserve petrolifere USA, deciso dal presidente Joe Biden. 1 milione di barili al giorno per 6 mesi, una mossa estrema, messa in atto per combattere il caro energia e contenere l'inflazione statunitense, sostituendo il greggio russo mancante con il petrolio americano. Intanto i colloqui di pace tra Russia e Ucraina si trascinano e la Germania non esclude più la possibilità che l'Unione Europea possa decidere un divieto delle importazioni di gas russo, un passo che manderebbe i prezzi ancora più in alto, costringendo diversi paesi europei a una sorta di razionamento energetico. Questa settimana c'è attesa per i verbali della Federal Reserve e della BCE, che usciranno rispettivamente mercoledì e giovedì prossimo. L'aspettativa è che la Fed proceda con una serie di aggressivi rialzi dei tassi di interesse, portando il costo del denaro in rialzo tra il 2,5% e il 2,75% alla fine del 2022. I mercati stanno già prezzando questi rialzi e il tasso sul Treasury a 2 anni è salito al 2,49%, il massimo da 3 anni, ben al di sopra del tasso dei 10 anni che è al 2,41%. Lo sfasamento tra i due tassi rende ancora più vistosa l'inversione della curva dei rendimenti, un'anomalia che per i mercati rappresenta il segnale di una possibile recessione in arrivo nei prossimi mesi. La BCE teme l'inflazione e pensa di anticipare fine del QE. L'inflazione europea a marzo è salita del 7,5%, molto più delle attese, dal 5,9% di febbraio. A questo punto l'eurozona è praticamente allo stesso livello degli Stati Uniti, che a febbraio sono a un soffio dall'8%. Che cosa farà la BCE? Le minute di giovedì ci diranno un po' di più sulla posizione dei falchi. Uno di loro, il governatore della banca centrale olandese, Knot, ha lasciato intendere che la fine del QE potrebbe essere anticipata da settembre e luglio e che i primi di settembre, se il quadro dell'inflazione dovesse peggiorare, si potrebbe già anticipare un primo rialzo dei tassi. L'inversione della curva dei tassi è il dilemma della Fed. Nella settimana scorsa negli Stati Uniti i rendimenti dei Treasury a 2 e 30 anni si sono invertiti per la prima volta dal 2019, ma soprattutto si sono invertiti quelli a 2 e 10 anni, i più importanti, quelli che per i mercati rappresentano il segnale di una possibile recessione in arrivo nei prossimi mesi. La prossima settimana l'inversione probabilmente aumenterà, ma adesso la curva dei rendimenti statunitense è praticamente piatta e si è fermata al 2,5%, vicinissima a quel 2,4% che la Fed considera il punto di equilibrio che si è data a lungo termine. In pratica i mercati hanno già apprezzato tutti i rialzi che la Fed si aspetta di fare a lungo termine. A mio avviso, spiega Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermont, questo significa che la parte a lunghissimo termine è pronta a diventare sempre di più un termometro del rischio di recessione. Salterebbe così l'idea di un soft landing da parte della Fed, che punta a rialzare velocemente i tassi per frenare l'inflazione senza danneggiare troppo la crescita. Questo è l'obiettivo della Fed e anche quello di Joe Biden in vista delle elezioni di midterm novembre. L'ipotesi è che l'economia USA sia abbastanza forte da assorbire un rapido ed aggressivo aumento dei tassi. Tuttavia l'inversione della curva dei rendimenti ci dice un'altra cosa, e cioè che questa cura da cavallo della Fed contro l'inflazione in un tempo molto ristretto potrebbe spingere l'economia USA in recessione. In pratica negli USA ci sono attualmente due scuole di pensiero che si stanno confrontando sulle curve di rendimento. Intanto una premessa: un'inversione della curva del 2-10 anni in genere significa che entro 12-24 mesi potrebbe arrivare una recessione. Gli ottimisti sostengono che stavolta è diverso e che la Fed frenerà l'inflazione, rallentando l'economia ma senza farla entrare in recessione tra 12-24 mesi. Il mio timore, spiega Cesarano, è che la guerra e i rapidi e aggressivi rialzi dei tassi della Fed in questa fase accelerino i fattori di rallentamento della crescita, portandoci in recessione nel 2024, che poi è quello che ci segnalano anche i tassi con l'inversione. Oggi mercoledì dai verbali della riunione della Fed di marzo non usciranno grandi novità sui tassi, ma semmai sapremo qualcosa di più sui tempi della riduzione del bilancio della Fed. Da ultimo un articolo uscito su Contropiano alla sezione internazionale, Bucha, un crimine di guerra, una operazione PSYOP. L'articolo porta la firma di Federico Rucco. I giornalisti della Associated Press a Bucha, una piccola città nord-ovest di Kiev, hanno visto i corpi di almeno 9 persone in abiti civili che sembravano essere state uccise da vicino. Almeno 2 avevano le mani legate dietro la schiena e l'Associated Press, AP, ha anche visto 2 corpi avvolti nella plastica legati con nastro adesivo e gettati in un fosso. Oleksiy Arestovyč, un consigliere del presidente ucraino Zelensky, ha parlato invece di decine di civili uccisi, trovati nelle strade di Bucha e nei sobborghi di Kiev, di Irpin e Hostomel, in quella che sembrava una scena di un film horror. Arestovyč ha detto che alcune persone sono state colpite alla testa e avevano le mani legate e alcuni corpi mostravano segni di tortura, stupro e bruciature. Quello di Bucha appare dunque come un crimine di guerra da gettare ulteriormente sul piatto dell'orrore verso le opinioni pubbliche europee maggioritariamente contrarie al coinvolgimento nella guerra, per romperne ogni rifiuto o resistenza nel sostenere un interventismo compulsivo e pericolosissimo. Una sorta di spartiacque tra un prima e un dopo che spinge inesorabilmente verso un innalzamento dell'interventismo occidentale nel conflitto. Eppure è proprio il The Guardian, che pure fa sua la tesi della strage a Bucha, a sottolineare che le prove delle atrocità sono emerse in un contesto di vacillanti negoziati di pace. Insomma, i morti di Bucha sono già diventati una sorta di shock opportuno sia per vincere riottosità e resistenze, sia per complicare ulteriormente la strada dei negoziati tra la Russia e l'Ucraina per porre fine alla guerra. Il Ministero della Difesa russo ha replicato alle accuse sui numerosi cadaveri di civili ritrovati a Bucha dopo il ritiro delle truppe russe, negando ogni responsabilità. Per tutto il tempo in cui la città è stata sotto il controllo delle forze armate russe, in seguito fino ad oggi a Bucha, i residenti locali si sono spostati liberamente per la città e hanno utilizzato le comunicazioni cellulari, si legge nella nota. Vorremmo sottolineare in particolare che tutte le unità russe si sono completamente ritirate da Bucha il 30 marzo, il giorno dopo il round di negoziati faccia a faccia tra Russia e Ucraina in Turchia. Secondo gli ucraini, il ritiro completo sarebbe però avvenuto il 1 aprile. La Russia, nel replicare alle accuse sui civili morti a Bucha, ha sottolineato anche altri fattori. Non è sorprendente che tutte le cosiddette prove dei crimini a Bucha siano apparse solo il quarto giorno, quando gli ufficiali dell'SBU, i servizi di sicurezza ucraini, e i rappresentanti della televisione ucraina sono arrivati in città, afferma così la nota del Ministero della Difesa della Federazione Russa, il quale ha richiamato l'attenzione sul fatto che tutti i corpi delle persone le cui immagini sono state pubblicate dai mass media di Kiev dopo almeno 4 giorni non risultano irrigiditi, non presentano le caratteristiche macchie cadaveriche e non c'era sangue coagulato nelle ferite. Nel pomeriggio di domenica scorsa è poi circolata una decostruzione diffusa da Interslava, un aggregatore russo di notizie dal fronte militare, secondo cui tutti i media del mondo stanno replicando le riprese inscenate dell'unità PSYOP ucraina di Bucha, dove viene sostenuto che i militari russi avrebbero massacrato i civili. Intel Slava pubblica su Telegram il video, quello delle forze armate ucraine in transito a Bucha, in cui si afferma che si può vedere uno dei cadaveri che alza la mano e poi nello specchietto retrovisore si intravede un altro cadavere rialzarsi. Il video usato da Intel Slava è al rallentatore per segnalare i dettagli prima segnalati. Questa versione richiama all'attenzione però una sigla che merita di essere conosciuta e spiegata. Quindi, che cosa sono le unità PSYOPs? L'esigenza di dotarsi di un'unità PSYOPs è nata in seno alla NATO dalla convinzione che l'uso programmato delle comunicazioni di massa rivolte a gruppi di individui possa influenzare anche in modo decisivo l'esito di un conflitto. Il dominio delle informazioni è sempre più una dimensione fondamentale del moderno campo di battaglia, spiega l'archivio Disarmo. Una pubblicazione ufficiale del Ministero della Difesa italiano spiega così la funzione delle unità PSYOPs. Sempre più ci si dovrà confrontare con una miriade di entità internazionali neutrali se si vorrà agganciare l'attenzione della target audience da influenzare. Vivendo nella cosiddetta Information Age, si osserva incessante l'insorgere di mezzi sempre più sofisticati per la disseminazione mediatica, spesso sempre più vicina al tempo reale. La conclusione che se ne trae è semplice: dare o negare informazioni è fonte di enorme potere. Come sempre in questi casi è e sarà difficilissimo districarsi tra verità e manipolazioni, queste ultime, quando tali, emergono sempre a conflitto finito e quindi ormai depotenziate. La propaganda di guerra mainstream, in cui spiccano i soliti noti, ci ha già abituato a operazioni simili a questa. Basti pensare alle false fosse comuni in Kosovo e in Libia. E le unità PSYOP non sono un'invenzione, ma sono unità speciali che hanno il compito di costruire proprio tali operazioni. Ci auguriamo che ci sia effettivamente una commissione di indagine indipendente su quanto accaduto a Bucha, magari non solo con periti ed esperti forensi dei paesi della NATO. L'ha chiesta il segretario dell'ONU e l'ha chiesto anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e se fosse così e se fosse tale, per una volta saremmo d'accordo con lei. Il dato certo è che i civili trovati morti a Bucha sono diventati immediatamente il detonatore per tutti gli interventisti e guerrafondai per alzare i toni verso l'escalation e mettere a tacere chi si oppone alla guerra. Come avvenuto in passato, serviva un fatto traumatico al quale sia impossibile replicare. Impossibile non rammentare il falso massacro di Rakak, che fu l'evento scatenante per i bombardamenti NATO su Belgrado, o quello altrettanto falso di Timișoara, che giustificò per l'opinione pubblica occidentale la caduta di Ceausescu in Romania. Impressionante come le scene descritte dai giornali di allora siano identiche a quelle di oggi, e anche i giornali sono gli stessi. Resta il fatto che la guerra è un orrore che si nutre di orrori sempre sul campo e nella mente di ogni essere umano, con i fatti e con le narrazioni. Per questo vanno impedite quelle future e vanno fermate quelle in corso con ogni mezzo necessario. Sembra utile anche la visione del video che è stato postato alla fine di questo articolo, che ripeto è tratto da contropiano.org e dal titolo Bucha, un crimine di guerra, un'operazione PSYOP, a firma di Federico Rucco. E quindi questo video fatto in selfie dal sindaco di Bucha il 1 aprile, dopo la data del ritiro russo, in cui parla solo della felicità della sua città per questo ritiro, senza alcuna menzione della presunta strage. Il 31 marzo è il giorno della liberazione di Bucha, dice il sindaco di Bucha in questo video. Lo ha annunciato il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk. Questo giorno passerà la gloriosa storia di Bucha e dell'intera comunità Bucha come un giorno di liberazione da parte delle forze armate dell'Ucraina dagli occupanti russi. Questo è un giorno gioioso della grande vittoria. Gloria all'Ucraina. Press Corner Notizie a piede libero finisce qui, ma torna come sempre domani dalle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.